Vangelo di San Giovanni, capitolo primo. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per render testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per render testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Giovanni gli ha resa testimonianza ed ha esclamato, dicendo: «Era di questi che io dicevo, colui che vien dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti è della sua pienezza che noi tutti abbiamo ricevuto e grazia sopra grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo». Nessuno ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quel che l'ha fatto conoscere. E questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: «Tu chi sei?» Ed egli lo confessò e non lo negò. Lo confessò dicendo: «Io non sono il Cristo». Ed essi gli domandarono: «Chi dunque sei, Elia?» Ed egli rispose: «Non lo sono. Sei tu il profeta?» Ed egli rispose: «No». Essi dunque gli dissero: «Chi sei, affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che dici tu di te stesso?» Egli disse: «Io sono la voce d'uno che grida nel deserto: addrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia». Or quelli che erano stati mandati a lui erano dei farisei, e gli domandarono: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo con acqua nel mezzo di voi, è presente uno che voi non conoscete. Colui che viene dietro a me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». Queste cose avvennero in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo: dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. E io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato ad Israele, sono io venuto a battezzare con acqua». E Giovanni rese la sua testimonianza dicendo: «Ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui. E io non lo conoscevo, ma colui mi ha mandato a battezzare con acqua, mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho veduto e ho attestato che questi è il figliuolo di Dio». Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, ed avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbi», che interpretato vuol dire «maestro», «ove dimori?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni ed aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che interpretato vuol dire «Cristo», e lo menò da Gesù. E Gesù, fissato in lui lo sguardo, disse: «Tu sei Simone, il figliuolo di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Or Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge dei profeti, Gesù figliuolo di Giuseppe da Nazaret». E Natanaele gli disse: «Può forse venir qualcosa di buono da Nazaret?» Filippo gli rispose: «Vieni a vedere». Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: «Ecco un vero israelita in cui non c'è frode». Natanaele gli chiese: «Da che mi conosci?» Gesù gli rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io t'ho veduto». Natanaele gli rispose: «Maestro, tu sei il figliuolo di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù rispose e gli disse: «Perché t'ho detto che t'avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figliuolo dell'uomo». Vangelo di San Giovanni, capitolo secondo. Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non han più vino». E Gesù le disse: «Che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». Or v'eran quivi sei pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna due o tre misure. Gesù disse loro: «Empitele d'acqua». Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono, e quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua, che era diventata vino, or egli non sapeva d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vin buono, e quando si è bevuto largamente, il men buono. Tu invece hai serbato il vin buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli, con sua madre, coi suoi fratelli e i suoi discepoli, e stettero quivi non molti giorni. Or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme, e trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore, colombi e i cambiamonete seduti, e fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio pecore, buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e quelli che vendevano i colombi e disse: «Portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo della tua casa mi consuma». I giudei allora presero a dirgli: «Quale segno ci mostri tu che fai queste cose?» Gesù rispose loro: «Disfate questo tempio, e in tre giorni lo farò risorgere». Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio, e tu lo faresti risorgere in 3 giorni?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo, e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza da alcuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Vangelo di San Giovanni, capitolo terzo. Or v'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né donde viene né donde va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù gli rispose: «Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità io ti dico che noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quel che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuolo dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le opere sue siano manifestate, perché son fatte in Dio». Dopo queste cose, Gesù venne coi suoi discepoli nelle campagne della Giudea, quivi si trattenne con loro e battezzava. Or anche Giovanni stava battezzando a Enon presso Salim, perché c'era là molt'acqua e la gente veniva a farsi battezzare, poiché Giovanni non era ancora stato messo in prigione. Nacque dunque una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo intorno alla purificazione. E vennero a Giovanni e gli dissero: «Maestro, colui che era con te di là dal Giordano e al quale tu rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno a lui». Giovanni rispose dicendo: «L'uomo non può ricevere cosa alcuna se non gli è data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma son mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza, che è la mia, è perciò completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra è della terra e parla come essendo della terra, colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quel che ha veduto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace, poiché colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Il Padre ama il figliuolo e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui». Vangelo di San Giovanni, capitolo quarto. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere», giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: «Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani». Gesù rispose e le disse: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve gli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse, «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse, «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse, «Io che ti parlo, son d'esso». In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, ma pur nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente, «Venite a vedere un uomo che m'ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo?» La gente uscì dalla città e veniva a lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo, «Maestro, mangia!» Ma egli disse loro, «Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete». Perciò i discepoli si dicevano l'un l'altro, «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro, «Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compir l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già son bianche da mietere. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino assieme, poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mieter quello intorno a cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica». Or molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli m'ha detto tutte le cose che ho fatte. Quando dunque i samaritani furono venuti a lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne quivi 2 giorni. E più assai credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna, «Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto che crediamo, perché abbiamo udito da noi, e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Passati quei 2 giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua propria patria. Quando dunque fu venuto in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano udite tutte le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme alla festa, poiché anch'essi erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato acqua in vino, e v'era un certo ufficiale reale, il cui figliuolo era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò a lui e lo pregò che scendesse e guarisse il suo figliuolo, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale reale gli disse, «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse, «Va, il tuo figliuolo vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E come già stava scendendo, i suoi servitori gli vennero incontro e gli dissero, «Il tuo figliuolo vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero, «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre conobbe che ciò era avvenuto nell'ora che Gesù gli aveva detto, «Il tuo figliuolo vive», e credette lui con tutta la sua casa. Questo secondo miracolo fece di nuovo Gesù tornando dalla Giudea in Galilea. Vangelo di San Giovanni, capitolo quinto. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto quei portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E qui vi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: «Vuoi essere risanato?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho alcuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro ci scende prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero a quell'uomo guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «È colui che mi ha guarito che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, perché Gesù era scomparso, essendovi in quel luogo molta gente. Dipoi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccar più, che non t'accada di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato, e per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva delle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero». Perciò, dunque, i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figliuolo le fa similmente, poiché il Padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa. Gli mostrerà delle opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, affinché tutti onorino il figliuolo come onorino il Padre. Chi non onora il figliuolo non onora il Padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo d'aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Se un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siete salvati. Egli era la lampada ardente e splendente e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato, e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, e il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse son quelle che rendano testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per aver la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, voi non mi ricevete, se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre, v'è chi vi accusa, ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Vangelo di San Giovanni, capitolo sesto. Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, che è il mare di Tiberaide, e una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e qui vi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque alzati gli occhi, e vedendo una gran folla veniva a lui, disse a Filippo, «Donde comprere noi del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose, 200 denari di pane non basteranno perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse, «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse, «Fateli sedere». Ora v'era molt'erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver rese grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanto volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli, «Raccogliete i pezzi avanzati che nulla se ne perda». Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e montati in una barca si dirigevano all'altra riva verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro, e il mare era agitato perché tirava un gran vento. Or com'ebbero vogato circa 25 o 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, «Son io, non temete?» Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti. La folla che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quivi altro che una barca sola, e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Or, Altre barche erano giunte da Tiberaide presso al luogo dove aveva mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che v'erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Maestro, quando sei giunto qua?» Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il Figliolo dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio suggello. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diè loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di cotesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto, eppure non credete? Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo, e dicevano: non è costui Gesù il Figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai egli ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo: come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato ed io vivo a cagione del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagione di me. questo è il pane che è disceso dal cielo, non quel era che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molte dei suoi discepoli, udite che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, e chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuolo dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Perciò Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12? Eppure un di voi è un diavolo? Or egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui uno dei quei 12 che lo doveva tradire. Vangelo di San Giovanni, capitolo 7. Dopo queste cose, Gesù andava attorno per la Galilea, non voleva andare intorno per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta dei tabernacoli, era vicina, perciò i suoi fratelli gli dissero: partiti di qua e vattene in Giudea, affinché i tuoi discepoli veggano anch'essi le opere che tu fai, poiché niun fa cosa alcuna in segreto, quando cerca d'essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai coteste cose, palesati al mondo, poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiar voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa. Io non salgo ancora a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro queste cose, rimase in Galilea. Quando poi i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è egli? E v'era fra le turbe gran mormorio intorno a lui. Gli uni dicevano: è un uomo da bene. Altri dicevano: no, anzi, travia la moltitudine. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Or quando s'era già a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise ad insegnare, onde i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai si intende costui di lettere senza aver fatto studi? E Gesù rispose loro e disse: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace e non v'è ingiustizia in lui. Mosè, non va egli data la legge? Eppure nessun di voi mette ad effetto la legge. Perché cercate di uccidermi? La moltitudine rispose: tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti? Gesù rispose e disse loro: un'opera sola ho fatto, e tutti ve ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione, non che venga da Mosè, ma viene dai padri, e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro a me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Dicevano dunque alcuni di Gerusalemme, non è costui colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dico nulla. Avrebbero mai i capi riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo donde sia, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà donde egli sia. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò, «Voi e mi conoscete e sapete di dove sono, però io non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è verità e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui, ed è lui che mi ha mandato. Cercavano perciò di pigliarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora avvenuta». Ma molti della folla credettero in lui e dicevano, «Quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto?» I farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui, e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo. Perciò Gesù disse loro, «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vo a colui che mi ha mandato». Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero fra loro, dove dunque andrà egli che noi non lo troveremo? Andrà forse a quelli che sono dispersi fra i greci ed ammaestrare i greci? Che significa questo suo dire, voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire? Or, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piè, esclamò, «Se alcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Or disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, perché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della moltitudine, udite quelle parole, diceva, «Questi è davvero il profeta!» Altri dicevano, «Questi è il Cristo!» Altri invece dicevano, «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo?» La Scrittura non ha ella detto che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlem, il villaggio dove stava Davide? E vi fu dunque dissenso fra la moltitudine a motivo di lui, e alcuni di loro lo volevano pigliare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro, «Perché non l'avete condotto?» Le guardie risposero, «Nessun uomo parlò mai come quest'uomo». Onde i farisei replicarono loro, «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa plebe che non conosce la legge è maledetta!» Nicodemo, uno di loro, quello che prima era venuto a lui, disse loro, «La nostra legge giudica ella un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero, «Sei anche tu di Galilea? Investiga e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». Vangelo di San Giovanni, capitolo ottavo. Ed ognuno se ne andò a casa sua, ma Gesù andò al Monte degli Ulivi e sul fare del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora gli scrivi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo, gli dissero, «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare queste tali. e tu che ne dici?» Or dicevan questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, rizzatosi, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, si misero ad uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccar più». Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, e la tua testimonianza non è verace». Gesù rispose e disse loro: «Quand'anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché io so donde sono venuto e donde vado. Ma voi non sapete donde io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. E anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non son solo, ma son io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me». Onde gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nel Tempio, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «S'ucciderà egli forse, poiché diceva: dove vado io, voi non potete venire?» Ed egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io, il Cristo, morrete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vo dicendovi. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è verace, e le cose che ho udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il figliuolo dell'uomo, allora conoscerete che sono io il Cristo, e non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progeni di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi risposero e gli dissero, il Padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figliuoli di Abramo fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità che è udita da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Essi gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione e abbiamo un solo Padre, il Dio. Gesù disse loro, se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alle mie parole? Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio. I giudei risposero e gli dissero, non diciam noi bene a dire che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù rispose, io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate, ma io non cerco la mia gloria. V'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. I giudei gli dissero, or vediam bene che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi d'essere? Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio che voi dite d'essere vostro Dio e non l'avete conosciuto. Ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno, e l'ha veduto e se ne è rallegrato. I giudei gli dissero, tu non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo? Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tiragliarle, ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Vangelo di Giovanni, capitolo 9. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose, «Né lui peccò nei suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno». La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse, «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che per l'innanzi l'avean veduto perché era mendicante, dicevano, «Non è egli quello che stava seduto a chiederle l'elemosina?» Gli uni dicevano, «È lui». Altri dicevano, «No, ma gli somiglia». Egli diceva, «Son io». Allora essi gli domandarono, «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose, «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse, vattene a Siloe e lavati. Io quindi sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero, «Dov'è costui?» Egli rispose, «Non so». Menarono ai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. E i farisei dunque gli domandarono di nuovo anch'essi come egli aveva recuperata la vista. Ed egli disse loro, «Egli mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci veggo». Perciò alcuni dei farisei dicevano, «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano, «E come può un uomo peccatore far tali miracoli?» E v'era disaccordo fra loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco, «E tu che dici di lui, d'averti aperto gli occhi?» Ed egli rispose, «È un profeta». I giudei dunque non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse recuperata la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperata la vista e li ebbero interrogati così. «È questo il vostro figliuolo che dite esser nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero, «Sappiamo che questo è nostro figliuolo e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo, né sappiamo che gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è d'età e parlerà di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, poiché i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo dissero i suoi genitori, «Egli è d'età, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero, «Dà gloria a Dio! Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore». Egli rispose, «Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero, «Che ti fece egli? Come t'aprì gli occhi?» Egli rispose loro, «Ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato, perché volete udire di nuovo? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli?» Essi lo ingiuriarono e dissero, «Sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui non sappiamo di dove sia». Quell'uomo rispose e disse loro, «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure m'ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi risposero e gli dissero, «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, «Credi tu nel figliuolo di Dio?» Colui rispose, «E chi è egli, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse, «Tu l'hai già veduto, e quei che parla teco è lui». Ed egli disse, «Signore, io credo». E gli si prostrò dinanzi. E Gesù disse, «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro, «Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane». Vangelo di Giovanni, capitolo decimo. In verità io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscano la sua voce. ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono di che cosa parlasse loro. Onde Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me, sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengano le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie mi conoscono. Come il Padre mi conosce, ed io conosco il Padre, e metto la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore, che non sono di questo vile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho podestà di deporla e ho podestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso fra i giudei a motivo di queste parole, e molti di loro dicevano, «Egli ha un demonio ed è fuori di sé, perché l'ascoltate?» Altri dicevano, «Queste non son parole di un indemoniato. Può un indemoniato aprir gli occhi a ciechi?» In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto e non lo credete». Le opere che fo nel nome del Padre mio son quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, «Molte buone opere v'ho mostrate da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate voi?» I giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Gesù rispose loro, «Non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Se chiama dei coloro a quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, perché ho detto, son figliuolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete». Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Essi cercavano di nuovo di pigliarlo, ma egli sfuggì dalle mani loro. E Gesù se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove Giovanni da principio stava battezzando, e quivi dimorò. E molti vennero a lui e dicevano, «Giovanni, è vero, non fece alcun miracolo, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero». E quivi molti credettero in lui. Vangelo di Giovanni, capitolo 11. Or v'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio d'orifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli, e Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliolo di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dov'era. Poi dopo disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei cercavano ora di lapidarti, e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò e poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro s'è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se gli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui». Allora Toma, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo». E detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il Maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Maria l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei la consolavano, videro che Maria s'era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito, si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva colui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta, e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete via la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno». Gesù le disse: «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra, e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: «Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato». E detto questo gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce, e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi sacerdoti, quindi, e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno, e città e nazione». Ed uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla, e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per accogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei, ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto, in una città detta Efraim, e qui vi si trattenne coi suoi discepoli. Or la Pasqua dei giudei era vicina, e molti di quella contrada salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare, che non abbia a venire alla festa?» Ora i capi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era, ne facesse denunzia, perché potessero pigliarlo. Vangelo di Giovanni, capitolo dodicesimo. Gesù dunque, sei giorni avanti la Pasqua, venne a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti, e qui vi gli fecero una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quel che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella ha serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non m'avrete sempre». La gran folla dei giudei seppe dunque che egli era quivi, e vennero non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato da morti. Ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché per cagion sua molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì ad incontrarlo e si mise a gridare: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele!» E Gesù, trovato un asinello, vi montò su, secondo che era scritto: «Non temere, o figliuola di Sion, ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina». Or i suoi discepoli non intesero da prima queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori del sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendea testimonianza, e per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel miracolo. Onde i farisei dicevano fra loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Or fra quelli che salivano alla festa per adorare, v'eran certi greci. Questi dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo lo venne a dire ad Andrea, e Andrea e Filippo vennero a dirlo a Gesù. E Gesù rispose loro, dicendo: «L'ora è venuta che il figliuolo dell'uomo ha da essere glorificato. In verità, io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, riman solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che son venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo, e «l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo». Onde la moltitudine che era quivi presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «un angelo gli ha parlato». Gesù rispose e disse: «Questa voce non s'è fatta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Così diceva per significare di qual morte doveva morire. La moltitudine quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come dunque dici tu che bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato? Chi è questo figliuolo dell'uomo?» Gesù dunque disse loro: «Ancora per un poco la luce è fra voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi colgono le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figliuoli di luce». Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché s'adempisse la parola detta al profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia: «Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurito i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano, e io non li sani». Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Pur non di meno molti, anche fra i capi, credettero in lui, ma a cagione dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce aveva detto: «Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce del mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che m'ha mandato m'ha comandato lui che quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette». Vangelo di Giovanni, capitolo tredicesimo. Or avanti la festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figliuol di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale s'era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io fo, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse: «Tu non mi laverai mai i piedi». Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai meco parte alcuna». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavati i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti». Perché sapeva chi era costui che lo tradirebbe, e per questo disse: «Non tutti siete netti». Come dunque ebbe lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quel che v'ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, v'ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli un agli altri, poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come v'ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Io non parlo di voi tutti. Io so quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Fin da ora ve lo dico, prima che accada, affinché quando sia accaduto, voi crediate che son io il Cristo. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato». Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro stando in dubbio di chi parlasse. Or a tavola, inclinato sul seno di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro quindi gli fe cenno e gli disse: «Di, chi è quello del quale parla?» Ed egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto un boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figliuolo di Simone Iscariota. E allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda tenea la borsa, che Gesù gli avesse detto: «Compra quel che c'è bisogno per la festa», ovvero che desse qualche cosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Or quando egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il figliuolo dell'uomo è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso, e presto lo glorificherà. Figlioletti, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vo io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli un gli altri, come io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli un per gli altri». Simon Pietro gli domandò: «Signore, dove vai?» Gesù rispose: «Dove io vado, non puoi per ora seguirmi, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Metterò la mia vita per te». Gesù gli rispose: «Metterai la tua vita per me? In verità ti dico, che il gallo non canterà che già tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e l'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove son io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via». Toma gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo saper la via?» Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto». Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo son con voi, e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che fo io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre, e quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascio orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo in voi e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e lo osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui». Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: «Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo?» Gesù rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che v'ho detto: io me ne vo e torno a voi. Se voi m'amaste, vi rallegrereste che io vo al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ed ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo, ed esso non ha nulla in me, ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre m'ha ordinato. Levatevi, andiamo via di qui. Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda finché ne dia di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che v'ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé da far frutto, se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come un tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi e la vostra allegrezza sia resa completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi e v'ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel che è suo. Ma perché non siete del mondo, ma io v'ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che v'ho detta: il servitore non è da più del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato e me e il Padre mio. Ma quest'è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati meco fin dal principio. Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Io vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di offrir servigio a Dio. E questo faranno perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io v'ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora in cui avverranno, vi ricordiate che ve l'ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora me ne vo a colui che mi ha mandato e niun di voi mi domanda dove vai. Invece, perché v'ho detto queste cose, la tristezza v'ha riempito il cuore. Pure, io vi dico la verità, egli v'è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. E quando sarà avvenuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre son mie, per questo l'ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Fra poco non mi vedrete più, e fra un altro poco mi vedrete, perché me ne vo al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro, «Che cos'è questo che ci dice, fra poco non mi vedrete più, e fra un altro poco mi vedrete, e perché me ne vo al Padre?» Dicevano dunque, «Che cos'è questo fra poco che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia dire». Gesù conobbe che lo volevano interrogare e disse loro, «Vi domandate voi l'un l'altro che significhi quel mio dire, fra poco non mi vedrete più, e fra un altro poco mi vedrete? In verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. La donna, quando partorisce, è in dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per l'allegrezza che sia nata al mondo una creatura umana. E così anche voi siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi torrà la vostra allegrezza. E in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda. In verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio. Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa. Queste cose v'ho detto in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che son preceduto da Dio. Son preceduto dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. I suoi discepoli gli dissero, «Ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che alcuno ti interroghi, perciò crediamo che sei preceduto da Dio». Gesù rispose loro, «Adesso credete? Ecco, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi ciascun dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è meco. V'ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse, «Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te». Poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m'hai dati dal mondo, erano tui, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu m'hai date vengono da te, poiché le parole che tu m'hai date, io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io son preceduto da te, e hanno creduto che tu m'hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu m'hai dato, perché son tuoi. E tutte le cose mie son tue, e le cose tue son mie, ed io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu m'hai dati, li ho anche custoditi, e niun di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu m'hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, a ciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu m'hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu m'hai amato sia in loro, e io in loro. Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dette queste cose, Gesù uscì coi suoi discepoli di là dal torrente Chedron, dove era un orto, nel quale gli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva anch'egli quel luogo, perché Gesù s'era molte volte ritrovato là coi suoi discepoli. Giuda dunque prese la coorte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne con lanterne e torce ed armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadere, uscì e chiese loro: «Chi cercate?» Egli risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Son io». E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: «Son io», indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Ed essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù rispose: «V'ho detto che son io. Se dunque cercate me, lasciate andar questi». E ciò affinché s'adempisse la parola che egli aveva detta di quelli che tu m'hai dato: «Non ne ho perduto alcuno». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse e percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Quel servo aveva nome Malco. Per il che Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, non berrò io il calice che il padre mi ha dato? La coorte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono, e lo menarono prima da Anna, perché era suocero di Caiafa, il quale era sommo sacerdote di quell'anno. Or Caiafa era quello che aveva consigliato a giudei d'esser cosa utile che un uomo solo morisse per il popolo. Or Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nella corte del sommo sacerdote, ma Pietro stava di fuori alla porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. La serva portinaia dunque disse a Pietro: «Non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo?» Egli disse: «Non lo sono». Ora i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e stavano lì a scaldarsi, e anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù intorno ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che m'hanno udito quel che ho detto loro. Ecco, essi sanno le cose che ho detto». E come ebbe detto questo, una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi tu al sommo sacerdote?» Gesù gli disse: «Se ho parlato male, dimostra il male che ho detto. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Quindi Anna lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Or Simon Pietro stava quivi a scaldarsi, e gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Ed egli lo negò e disse: «No, non lo sono». Uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non t'ho io visto nell'orto con lui?» E Pietro da capo lo negò. E subito il gallo cantò. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire alcuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici tu questo di tuo, oppure altri te lo hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Son io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce». Pilato gli disse: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo alcuna colpa in lui. Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei?» Allora gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Or Barabba era un ladrone. Vangelo di Giovanni, capitolo 19. Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostavano a lui e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano degli schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo meno fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il manto di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Come dunque i capi sacerdoti e le guardie l'ebbero veduto, gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!» Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché egli si è fatto figliuolo di Dio». Quando Pilato ebbe udita questa parola, temette maggiormente, e rientrato nel pretorio, disse a Gesù: «Donde sei tu?» Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che io ho potestà di liberarti e potestà di crocifiggerti?» Gesù gli rispose: «Tu non avresti potestà alcuna contro di me se ciò non ti fosse stato dato da alto. Perciò chi m'ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste cose, menò fuori Gesù e si assise al tribunale nel luogo detto Lastrico e in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta. Ed egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Crocifiggerò io il vostro re?» I capi sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, venne al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme a due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, e v'era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti dunque dei Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi sacerdoti dei Giudei dicevano a Pilato: «Non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei». Pilato rispose: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora la tunica era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro: «Non la stracciamo, ma traiamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra loro le mie vesti e han tirato la sorte sulla mia tunica». Questo dunque fecero i soldati. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse: «Ho sete». V'era quivi un vaso pieno d'aceto, e i soldati dunque, posta in cima a un ramo di soppo una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, rese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era il gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe del primo, e poi anche dell'altro che era crocifisso con lui, ma venuti a Gesù come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che l'ha veduto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura, «Ni un osso d'esso sarà fiaccato». E anche un'altra scrittura dice, «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù, e Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche lui, portando una misura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e l'avvolsero in pannilini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e in quell'orto un sepolcro nuovo che nessuno era ancora stato posto. Quivi dunque posero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Ora il primo giorno della settimana, la mattina per tempo, mentre era ancora buio, Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, «Han tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto». Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono e si avviarono al sepolcro. Correvano ambedue assieme, ma l'altro discepolo corse innanzi più presto di Pietro e giunse primo al sepolcro e, chinatosi, vide i pannilini giacenti, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide i pannilini giacenti e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non giacente coi pannilini, ma rinvoltolato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa, ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Ella disse loro, «Perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io me lo prenderò». Gesù le disse, «Maria». Ed ella, rivoltasi, gli disse in ebraico, «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse, «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma va da miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio e all'Iddio vostro». Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che le aveva detto queste cose. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò quivi in mezzo e disse loro, «Pace a voi!» E detto questo, mostrò le mani e il costato, e i discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi!» E detto questo soffiò su loro e disse, «Ricevete lo Spirito Santo! A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti!» Or Toma, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, «Abbiamo veduto il Signore!» Ma egli disse loro, «Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». E 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse, «Pace a voi!» Poi disse a Toma, «Porgi qua il dito, e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Toma gli rispose e disse, «Signor mio, Dio mio!» Gesù gli disse, «Perché m'hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non han veduto e hanno creduto». E Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberaide, e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Toma detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figlioli di Zebedeo, e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, «Io vado a pescare». Ed essi gli dissero, «Anche noi veniamo con te». Uscirono e montarono nella barca, e quella notte non presero nulla. Or, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro, «Figliuoli, avete voi del pesce?» Essi gli risposero, «No». Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono, e non potevano più tirarla in su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse d'un camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa un 200 cubiti, traendo la rete coi pesci. Come dunque furono smontati a terra, videro quivi della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro quindi montò nella barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, «Venite a far colazione». E niuno dei discepoli ardiva a domandargli, «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne e prese il pane e lo diede loro, e il pesce similmente. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Or come ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, «Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta, «Simon di Giovanni, m'ami tu?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pastura le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta, «Simon di Giovanni, mi ami tu?» Pietro fu contristato che gli avesse detto per la terza volta, «Mi ami tu?» E gli rispose, «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci le mie pecore». In verità, ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Or disse questo per significare con qual morte egli glorificherebbe il Dio. e dopo aver così parlato gli disse: «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Onde che si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non gli aveva detto che non morrebbe, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.